proprio perché insegno teologia agli studenti, uno dei miei compiti è quello di dire delle cose che costruiscono qualche cosa invece di fossilizzare le posizioni. Quindi là in America una delle sfide più difficili è per i teologi è parlare con i vescovi, e credo per i vescovi parlare con i teologi. Cioè, in questo senso io credo che le difficoltà che noi vediamo nei vescovi siano difficoltà non personali, e qui io sarei molto felice di poter dibattere, poter discutere con il Monsignor Negri, perché una chiesa in cui non ci si parla non funziona, insomma. Quindi in questo senso la situazione in cui i vescovi si trovano ha tutta la mia comprensione, nel senso che è un episcopato, ma questo a livello mondiale, che negli ultimi 30 anni più o meno era stato scelto esplicitamente per fare e dire alcune cose, e in sostanza per avere parole chiare sulle questioni della famiglia, della sessualità, della vita, queste cose qua. Ora Papa Francesco ha cambiato dal giorno alla notte il tipo di priorità. Cioè, il Papa Francesco non ha cambiato il catechismo oppure, ma ha detto: per dire delle parole efficaci sul matrimonio, sulla vita, sulla società, bisogna guardare di nuovo al contesto. In questo senso la situazione dei vescovi è difficile, è molto difficile. Quello che il Papa sta tentando di fare è quello di far capire a tutti quanti i vescovi che nella Chiesa c'è libertà di espressione, cioè che non si è puniti per quello che si dice al sinodo, per esempio. In questo senso mi sembra che la lista degli amici di Bergoglio sia più interessante se guardata la lista di chi accetta un certo metodo di vita dalla Chiesa. Nel senso, per esempio, per citare un ex vescovo di Ferrara, Monsignor Caffarra.
Quindi, scusa, dici non necessariamente chi condivide l'espressione, ma chi condivide il metodo.
Il metodo, esatto. Per esempio, Monsignor Cardinale Caffarra, per esempio, è uno di quelli che nelle settimane prima del sinodo dell'ottobre scorso ha pubblicato in un libro una presa di posizione molto chiara contro la tesi di Casper, che è anche la tesi del Papa. Ma il Cardinale Caffarra è lo stesso che, pur essendo chiarissimamente contrario alla tesi di Bergoglio Casper, è stato invitato dal Papa al sinodo. E il Cardinale Caffarra è quello che ha giocato con lealtà, e questa cosa è importante, nel senso che...
Quindi c'è una trasversalità in un certo senso.
Nella Chiesa, in questo momento, non è una questione di chi dice A o di chi dice B, ma è questione di chi vuole dire qualcosa in pubblico con integrità, con sincerità, con onestà.
Certo.
E questa è una cosa a cui ci si era largamente disabituati negli ultimi anni. È il metodo Bergoglio che è il metodo, io che vengo dal mondo scout, vedo alcune cose tipiche di un educatore di strada che sa che ci sono delle dinamiche che si iniziano solo con un certo tipo di rischio. Cioè che giocare sul sicuro... chi è stato a Las Vegas sa che per vincere qualcosa bisogna rischiare qualcosa. Lui non è stato mai a Las Vegas, credo, il Papa, ma insomma ha questa mentalità per cui il rischio educativo è parte integrante del magistero della Chiesa. Il chi sono io per giudicare è un modo per dire: io non posso trincerarmi dietro la dottrina ufficiale, perché so benissimo da pastore che ci sono una varietà di situazioni che non si possono risolvere con il comma del codice di diritto canonico. Questa è la differenza essenziale, Il discrimine, amici e nemici, sono quelli che accettano di avere la realtà di fronte e di non trincerarsi dietro a un modello di chiesa ideale che non è mai esistito. Che non è mai esistito, sostanzialmente. O che è esistito solo nei film o nelle famiglie perfette, che voglio dire, esistono, ma che una chiesa non è fatta per i perfetti. Questo è il discrimine amici e nemici. Più che ideologico, è metodologico.
Metodologico. Ecco, invece dal punto di vista contenutistico, a me colpì molto un'intervista che sentì alla vigilia del conclave in cui venne poi eletto il cardinale Bergoglio, allora Papa Francesco, e il TG1 mi pare passò in rassegna con delle brevi interviste tutti i cardinali elettori, e fra i tanti alcuni mi colpirono, in particolare questo Oscar Maradiaga, equadoregno. Per la radicalità delle sue posizioni, oltre che per un evidente spessore culturale, un profilo alto di questo prelato. E significativamente dal mio punto di vista, poi un po' approfondito, ecco, chi era questa figura che mi aveva così colpito. E Oscar Maradiaga è stato poi scelto da Papa Francesco come coordinatore di questo Consiglio dei Cardinali che tu prima hai richiamato, che in qualche modo è dispiaciuto alla curia, insomma, diciamo, agli alti vertici, perché si sono sentiti in qualche modo espropriati del loro ruolo. Allora, dal mio punto di vista, la scelta proprio di Maradiaga è in qualche modo un'implicita conferma, lo dico così, terra a terra, della volontà di fare sul serio. Siccome qualcuno all'inizio ha un po' dubitato, un po' sospettato di queste aperture del Papa, dicendo i maligni, ma insomma serve dare un po' una riverniciata, ci fanno vedere, todo cambia e poi gatto pardescamente tutto resterà come prima. Invece forse davvero c'è questo slancio, davvero c'è questa volontà. Allora ti chiedo magari qualche parola, se ce la puoi dire, su questa figura così importante per il Papa, cioè se davvero questo Oscar Maradiaga è uno dei cardinali, degli uomini forti di questo papato, e che cosa ha significato questa scelta in ragione di quelli che sono gli indirizzi che il pontefice vuole dare al suo ministero.
Dunque, ogni cardinale del gruppo dei nove è molto interessante, tutti loro sono interessanti. Maradiaga lo è perché è il latinoamericano vicino al Papa in questo consiglio. In questo senso è una scelta interessante perché noi viviamo ancora nell'idea che c'è un'America che parla inglese a nord, l'America ricca, e il resto del continente parla spagnolo. Questo non è più vero, nel senso che Maradiaga è uno di quelli che ha consigliato alcune importanti nomine dei vescovi negli Stati Uniti nell'ultimo anno. Nel senso che gli Stati Uniti sono formalmente un paese anglofono, cioè anzi la Chiesa Cattolica statunitense è formalmente anglofona, ma ogni parroco deve oggi celebrare in spagnolo, cioè è un continente che si è riunito grazie all'immigrazione. Maradiaga è il latinoamericano con un passaporto latinoamericano, ma per esempio l'altro membro nordamericano del consiglio, cardinale di Boston O'Malley, è uno che ha esperienza pastorale nel sud con gli ispanofoni. Qui Papa Francesco è veramente un gesuita, nel senso che lui dice va bene, io chiamo un americano così, ma chiamo un americano che è arrivato a Boston dopo un'esperienza lunga nei Caraibi. Qui c'è una delle questioni interessanti del Papa, che è la sua visione del mondo, cioè la sua geopolitica, visione del mondo non in modo filosofico, ma proprio la sua mappa geografica. In questo senso è importante per capire quello che succede adesso, perché la Chiesa Cattolica di oggi è incomprensibile se uno non guarda quello che è successo negli ultimi 50 anni in America Latina. Cioè l'America Latina è stata cambiata dal Concilio Vaticano II in modo molto più radicale che ogni altra Chiesa. In questo senso è molto più facile per un esperto di Vaticano II cogliere cosa succede in Papa Francesco, molto che
molto infatti più abbiamo che chiamato per te altri. Perché sei l'uomo giusto in questo senso, sei il tuo esperto di Vaticano II.
La Chiesa latinoamericana è in un certo senso il paradigma post-conciliare, che non è la Chiesa europea, non è la Chiesa nordamericana. E qui che il baricentro del pontificato si sposti verso sud, è un sud che è passato... la cosa essenziale di Papa Francesco è che per lui il preconcilio, per lui, cioè gli anni 50, gli anni 40, ha lo stesso effetto che ha sui miei studenti di 20 anni, cioè è ugualmente distante, cioè è una cosa che non era buona o cattiva, ma che non è riproducibile. Questo qui è la Chiesa latinoamericana, e quindi Maradiaga risponde a questa visione e a una visione di Chiesa che ha in mente un'idea di giustizia sociale, di radicalità, di esigenze di umanità che non si trovano nel nord del mondo. Questo è ancora, ecco, ancora oggi.
Senti, le recenti nomine dei cardinali, 15 mi pare, che lettura ne dai? È un'operazione che serve in qualche modo a creare degli appoggi, dei puntelli al Papa, o sono altre le ragioni?
Dunque, questo Papa fa nomine cardinalizie, oppure nomine, per esempio, il sinodo, non guardando tanto ai suoi amici e ai suoi nemici, questa è la cosa, ma se uno guardasse alla Chiesa Cattolica come al gioco del risico, dovrebbe spostare un sacco di roba da una parte all'altra del mondo, nel senso che la cosa abbastanza scioccante per gli italiani è che ormai da anni l'arcivescovo di Torino e di Venezia non sono cardinali, e questo è probabile che sarà così d'ora in poi, ecco. Papa Francesco ha, nell'ultima infornata di cardinali che verranno creati a Roma il mese prossimo in febbraio, ha cambiato il sistema, nel senso che per moltissimo tempo, cioè negli ultimi secoli, i cardinali venivano scelti sulla base delle sedi di diocesi, cioè certe diocesi sono sedi cardinalizie e quindi chi è vescovo lì diventa cardinale. Con Papa Francesco non è più così, nel senso che lui dice il criterio territoriale non è più vincolante per me, è un criterio per lui che è personale, nel senso che il far cardinale il vescovo di Agrigento e di Ancona è una cosa che poteva essere nella mente solo di qualche pazzo fino a qualche mese fa, nel senso che ma la cosa interessante è che c'è il criterio medievale, nel senso che il cardinalato va alla persona, cioè Niccolò Cusano, uno dei più grandi teologi del secondo millennio, vescovo di Bressanone, Bressanone è una città, tu sei Cusano e tu sei cardinale, quindi il criterio personale, però lui mantiene il criterio territoriale ma spostandolo radicalmente in un'altra parte del mondo, e quindi questo si ha uno dei ultimi vescovi, degli ultimi cardinali, la cui diocesi è di 15.000 fedeli, che è un atto istituzionalmente dirompente, nel senso che l'arcivescovo di Filadelfia, che è uno dei suoi, diciamo così, nemici, diciamo così, non diventerà cardinale, ma non perché gli sta antipatico, ma perché Papa Francesco dice il futuro della Chiesa non è qui, ma è là. E quindi è interessante perché lui ha recuperato il criterio premoderno della persona a cui va il cardinale, ma mantiene quello territoriale per certe zone che non sono più quelle tradizionali. In questo senso quello che lui sta tentando di fare è riequilibrare un po' delle nazioni che sono sovrarappresentate con delle nazioni che non sono mai state presenti nel collegio cardinalizio, quindi nuove voci. Beh, è un processo che richiederà un sacco di tempo, nel senso che la nazione che ha più cardinali ancora è l'Italia, con 27 cardinali, e gli Stati Uniti, che hanno molti più cattolici dell'Italia, hanno 11 cardinali. Quindi vedete, ma lì Bergoglio secondo me lui dà un segnale chiarissimo, nel senso che il cardinalato non è più deciso sulla base delle tradizioni storiche di questa chiesa, ma di quello che questa diocesi significa per il futuro della chiesa.
Senti, fra le affermazioni dirompenti di questo Papa, in questo caso non concernenti la dottrina sociale della Chiesa, ma per così dire gli aspetti teologici, c'è stata, ma è stata poco commentata, questa dichiarazione Dio è madre, che pronunciata 37 anni fa, direi, da Papa Giovanni Paolo, Papa Luciani, fece primo, ecco, ma allora... E fece addirittura scandalo. E oggi è passata così un po' in sordina, ma al di là di questa annotazione che è anche di costume in un certo senso, ti chiedo se vedi in un qualche filo un trait d'union fra questi due papi anomali. Papa Luciani purtroppo non abbiamo avuto modo di conoscerlo, se non solo di intuirne quello che poteva essere forse un magistero, anche questo di grande rinnovamento, aveva destato grande speranza, ma è rimasto Papa solo 33 giorni. C'è qualche filo di
due riunisce. Cose. Il linguaggio che Papa Francesco usa sul femminile, sul materno, è quello che mi sta consumando un sacco di tempo, personalmente, perché i cattolici americani vorrebbero dare a questo Papa il linguaggio del politicamente corretto. E io ho detto, guardate che il politicamente corretto non è mai stato parte della sua cultura. Quindi questo è uno dei problemi suoi, nel senso che questa enfasi sul materno, quindi questo a parte, è una di quelle cose che gli causerà dei problemi. E, insomma, ci stiamo lavorando, ecco. La seconda cosa invece è questa: se ci sono dei papi a cui io lo collego, sono biograficamente a Giovanni XXIII, tutta una carriera inverosimile, stranissima. Diventato papa di transizione a fine, quindi questo, e due papi che diventano papi dopo essere stati in gioventù attraverso una durissima crisi spirituale. Questa è una delle cose più difficili da spiegare, ma sono due papi che per lunghissimo tempo si sono sentiti da giovani dei pessimi cristiani. Questo è una delle cose più incredibili, ma dal punto di vista della teologia, della visione di Chiesa, del messaggio, è chiarissimo che Papa Francesco è successore di Paolo VI e lo ha anche detto un sacco di volte lui. In questo senso il primo Papa del postconcilio, Paolo VI, che aveva fatto il concilio anche da Vescovo, è evidentissimo nel primo Papa del postconcilio Bergoglio, che non era mai stato prete prima del Vaticano II. Questa enfasi sul sociale, per esesempio, un'ecclesiologia di uscita, c'è un sacco di Montini lì dentro, di Paolo Montini, e questo insomma significa qualcosa, perché, come voi ben sapete, Paolo VI è il papa più dimenticato dell'ultimo secolo, nel senso che in mezzo a due giganti come Papa Giovanni e Giovanni Paolo II, Paolo VI è rimasto vittima, credo, in larga parte dell'umane vite e di un sacco di altre cose, ma il Papa che ha portato a termine il Concilio, l'ultimo Papa con una visione politica raffinata delle cose, e quindi lì una delle cose interessanti di Papa Francesco è che, non dichiarata ma evidentissima, c'è una rivincita del montinismo e del Vaticano II, che è una di quelle cose che un sacco di gente aveva dato per archiviata, per dire vabbè, ora c'è Giovanni Paolo II, ora voitilizziamo per sempre la Chiesa. Ecco, questa era l'idea di un sacco di gente, che viene confermata nell'idea della voitilizzazione permanente della Chiesa dall'elezione di Ratzinger, dicendo, e questa è una frase famosa di uno degli americani che scrive sul Foglio ogni tanto: noi abbiamo vinto per sempre, datevi una regolata. Questa è la frase famosa dell'aprile 2005. Quindi Paolo VI è in questo senso la beatificazione di Paolo VI, da parte di Francesco, è un segnale chiarissimo, non tanto della continuità che lui vede, ma anche del fatto di dire Paolo VI non è soltanto l'umane vite, uno, e due, l'umane vite non vuol dire che chiuso la contraccezione è fuori dalla Chiesa. Cioè, questo è una delle cose su cui i giornali non hanno fatto molta attenzione, ma insomma è il primo Papa, questo Papa Francesco è il primo Papa che prima di diventare Papa ha parlato con un sacco di gente vera sulla difficoltà che l'umane vite comporta per le famiglie vere. Cioè, lui non lo ha visto da cardinale al sinodo, certo, oppure da vescovo, ma da prete. Questo è la differenza essenziale. Lui non abrogherà mai umane vite. Cioè, questo non è un sogno che possiamo avere, ma è l'idea che ogni documento va interpretato, e anche l'umane vite va interpretata, è un documento altamente pastorale. Quindi io vedo nelle resistenze contro Francesco una, diciamo così, resurrezione della resistenza contro Montini. E il caso della riforma liturgica è chiarissimo, cioè Montini fu così odiato perché era quello che aveva fatto la riforma liturgica. Con Giovanni Paolo II avevano dato un colpo al cerchio, un colpo alla botte, Papa Benedetto aveva tentato di tornare indietro, chiaramente, di tornare indietro. Ora Bergoglio dice: vabbè, volete celebrare la messa in latino? Fate, ma non chiamatemi. Cioè, non è roba mia, non so fare. Fra l'altro è anche difficile, non è semplice. Quindi è Paolo VI, secondo me,
il riferimento. Esatto. Ci avviamo verso la conclusione di questa intervista, poi ci sarà un po' di tempo anche per le vostre eventuali domande. Prima però di avviarci a conclusione, affrontando i temi del sinodo, chiedo al nostro sindaco, avremo piacere anche di un suo contributo, se ha ancora una decina di minuti di tempo per rimanere qui con noi o se deve scappare, eventualmente facciamo un inciso. No, bene, ci fa piacere allora, e allora continuiamo con Massimo Fagioli, e per parlare appunto di questo sinodo. Tu hai già all'inizio della nostra conversazione richiamato il significato, l'importanza di questo momento di confronto, di dibattito, che però non è riuscito a generare una condivisa conclusione, tant'è che ci si è riaggiornati. I temi, lo sapete, che sono in discussione all'interno di questo consesso sono quelli della famiglia, prima di tutto, della sessualità, ma anche delle coppie omosessuali, che diciamo sono un po' i tre cardini attorno ai quali si sta discutendo. Hai citato prima anche il cardinale Casper, che è un raffinato teologo, il quale, fra le varie cose dette e in questo caso scritte nel suo intervento che è stato reso pubblico dalla stampa, mi pare per primo dal Foglio, ha ricordato ha puntualizzato il suo punto di vista, la sua opinione in merito ai temi in trattazione, cioè che in quella sede si dovesse tenere in somma considerazione la prospettiva di chi soffre e di chi chiede aiuto, prima ancora di quello che è l'aspetto dottrinario. Questa posizione però evidentemente non è riuscita a far breccia, perché non si è raggiunta quella maggioranza dei due terzi che era necessaria per poter deliberare una risoluzione condivisa. Che cosa è successo e che cosa succederà nel sinodo del 2015 che ci attende?
Dunque, il sinodo dell'ottobre scorso era chiaramente il primo passo dei due sinodi, ed è una storia molto complicata, insomma. La ricostruzione, secondo me, più profonda e più coraggiosa è quella che ha pubblicato Padre Spadaro, il direttore di Civiltà Cattolica, in Civiltà Cattolica due mesi fa, credo, a fine novembre. La cosa è questa, insomma: un Papa e il Cardinale Casper che dicono ci sono situazioni in cui la prassi della Chiesa è fedele letteralmente al diritto canonico e al catechismo, ma tradisce l'indole profonda della Chiesa che è pastorale. Cioè, per essere proprio molto concreti, un omicida può fare la comunione, un divorziato e risposato no. Ecco, e questo è un qualche cosa che alla sensibilità nostra moderna fa problema, per dire il meno che si possa dire. E questo era la tesi Bergoglio Casper. D'altra parte si hanno una serie di vescovi, cardinali, che io non definirei solo conservatori, ma più legati a una certa idea di Chiesa che non ama di meno ma ama diversamente, insomma, cioè è complicato, che dicono no, questa cosa non si può cambiare perché ne va della dottrina dell'Eucaristia, che fonda la Chiesa, e quindi se uno tocca quella dottrina dell'Eucaristia distrugge la Chiesa, anche se tu vuoi essere più pastorale, così. Il sinodo è stato interessante perché è stato uno scontro aperto tra posizioni diverse di tipo teologico, ma per me è molto interessante anche perché c'erano dei blocchi continentali chiarissimamente diversi, cioè blocco nordamericano e africano insieme per dire non si può cambiare perché questa è la cosa più importante per noi, questa dottrina sul matrimonio che non si può cambiare, e l'omosessualità anche, e la Chiesa europea e sudamericana dicendo no, è ora di cambiare. E il sinodo si è concluso con un documento che è stato votato a grande maggioranza per un passo avanti, cioè i tre paragrafi che non hanno ricevuto i due terzi hanno ricevuto 5 o 6 voti meno dei due terzi. E qui il Papa ha detto: voi pubblicate la relazione finale con i voti ricevuti da ogni paragrafo. E questo è interessantissimo perché il Papa agisce da primo storico del sinodo. Dice: guardate che io voglio che voi capiate come sono successe le cose. E quindi questo. Ora la battaglia, diciamo così, teologica, è ancora in corso. Ecco. Questa cosa è importante non solo perché si decide di come cambiare una certa prassi pastorale, e qui c'è la questione dei divorziati e sposati, ma che è importantissima per il nord del mondo, specialmente degli omosessuali nella Chiesa, che nella Chiesa americana sono stati per lunghissimo tempo cacciati dalle Chiese, sostanzialmente. Questo è chiaro. Ma dal punto di vista della storia della Chiesa, il sinodo del 2014-15 è importantissimo perché per la prima volta la Chiesa ridiscute la dottrina del matrimonio dal Concilio di Trento in poi. Cioè, il matrimonio cattolico nasce da un mix di diritto romano e una nuova morale sessuale, sostanzialmente, nel IV e V secolo. Per 10 secoli c'è un gran casino, sostanzialmente, nel senso che c'è una dottrina che non è chiara, ma insomma c'è una prassi ma non c'è dottrina. A Trento, alla fine del Concilio di Trento, 1563, si decide questo è il matrimonio cattolico, con una posizione molto avanzata rispetto, cioè per esempio il matrimonio è pubblico, è basato sul libero consenso, per esempio, che insomma c'è una legge dei promessi sposi, insomma, sa che non era proprio ovvio. Negli ultimi 450 anni è una cosa che non si è discussa, non si è messa in discussione. È ovvio che la Chiesa reagisce a alcune rivoluzioni culturali, come quella sessuale, con qualche decade di il mestiere della Chiesa, insomma, essere sempre una rivoluzione in ritardo, no? La rivoluzione politica, la rivoluzione sessuale, ma è ancora in corso questa cosa. E qui chiudo, la cosa importante del sinodo non è che la Chiesa decide finalmente di avere uno sguardo più umano verso questioni perché ci sono divorzi e divorzi, ovviamente, no? Questo è ovvio, ma il fatto che si prenda atto che c'è una prassi pastorale che non può nascondersi dietro un testo scritto, cioè, questo è che bisogna dire la lettera dice così, ma noi in realtà nella mia diocesi facciamo così da un po' di tempo, da un sacco di tempo, queste cose bisogna dirle. È una scommessa essenziale perché il Papa non ridiscute la dottrina del matrimonio, ma ridiscute il ruolo che ha in tutto il resto e come la lettera va applicata a delle situazioni concrete. Il fatto, per esempio, che cioè, una certa dottrina del matrimonio e dell'Eucaristia ha delle conseguenze pesantissime sul dialogo ecumenico, per esempio, perché le posizioni di alcuni cardinali al sinodo erano una chiara posizione dicendo vabbè, il matrimonio ortodosso non è vero matrimonio per noi, e questa cosa gli ortodossi, cioè, le leggono i giornali, ecco, cioè non è che quindi lì, ecco, Papa Francesco ha una visione di Chiesa che parte dall'avviare un nuovo processo. L'intervista che lui diede a Spadaro nel settembre 2013, che io ho co-tradotto in inglese, è importantissima perché dice come Papa io non devo dare soluzioni, ma devo avviare processi, che è un po' un Papa piromane, se vuoi, ma insomma, ma questa è l'idea, no? È diverso perché negli ultimi 20-30 anni l'idea invece era di un Papa pompiere, cioè che qualsiasi focolaio di spegnerlo immediatamente. Questo è parte dell'adattamento difficile a questo nuovo clima.
Senti, non ti sarà sfuggito di certo che da un po' di tempo sul web circolano delle indiscrezioni, delle voci in merito a possibili dimissioni di questo Papa al compimento dell'ottantesimo anno. Allora mi domando e ti domando, sono così voci alimentate dalla smania dello spararla grossa, oppure ci può essere, secondo la tua sensibilità, un minimo di fondamento, di plausibilità in un'ipotesi di questa natura?
È molto fondata, nel senso che lui ha cambiato così tante cose che un cambiamento già fatto da qualcun altro prima di lui, secondo me, è meno difficile che lui. La questione è come la Chiesa oggi sta vivendo il fatto del Papa Emerito, e in alcuni quartieri del cattolicesimo lo si vive malissimo, nel senso che per alcuni quello là è ancora il vero Papa e questo qui, vabbè, insomma, quindi questo è il vero problema, anche perché si è scoperto che Papa Benedetto aveva deciso liberamente di dimettersi, ma molte altre decisioni prese in quei giorni non le ha prese lui, nel senso che un mese fa Papa Benedetto ha dato questa intervista alla Frankfurter Allgemeine Zeitung dicendo: io volevo dimettermi, ma volevo essere chiamato Padre Benedetto dopo, e invece qualcuno ha fatto in modo che io mi chiamassi Papa Emerito, e si sa benissimo chi è, insomma, è una lista brevissima di nomi, insomma. Quindi questo è il problema, cioè non abbiamo ancora capito bene cosa succede quando si ha un Papa Emerito, cioè è ancora presto, quindi io credo che lui vorrebbe dimettersi, ma io spero che non si dimetta troppo presto, nel senso che questa, la coesistenza, la convivenza è una cosa che stiamo ancora imparando, quindi non ho la palla di vetro, non ho la sfera di cristallo qui, ma insomma non lo escludo, ma stiamo ancora imparando un sacco di cose su come quella cosa avviene.
Senti, hai premesso all'inizio che fare previsioni in questa condizione molto difficile. Allo stesso tempo, però, nei colloqui privati che abbiamo avuto prima di questo incontro di oggi, mi hai anche espresso una tua convinzione, cioè che il processo avviato da Papa Francesco in qualche modo sia irreversibile. Allora l'ultima domanda che io ti voglio porre è questa, forzando un po' la tua dichiarazione, la tua clausola salvatoria che hai messo all'inizio come pegno, cioè sul non volerti sbilanciare in previsioni. Ce la farà Papa Francesco a portare, non dico a compimento, ma qualche passo più in là per rendere davvero solidamente irreversibile il processo che ha avviato?
Ma sai, irreversibile... Cos'è irreversibile, veramente? Questo è difficile. Io vedo...
Diciamo, per ancorare che... solidamente, ecco, per respingere quelle sacche di resistenza che sono ancora così visibilmente forti
quello
e potenti.
Quello che mi convince che è un pontificato che cambierà veramente le cose è questo, cioè che lui non sta inventando tutto, nel senso che lui sta inventando certe cose, questo sì. Però ci sono alcune questioni su cui lui ha riaperto il dibattito che era da un sacco di tempo che si diceva che bisognava farlo. In questo senso è un pontificato che è interessante perché recepisce una sensazione profonda che c'era nella Chiesa. Ecco, cioè il non vivere più nell'appartamento apostolico, una certa serie di cose, era una cosa che... e risponde a delle aspettative profonde, ecco. In questo senso lui non agisce da solo, ecco. Questo, l'idea di un papa isolato secondo me è sbagliata, nel senso lui non è isolato, ci sono resistenze, ma insomma è un momento, è difficile per uno studioso essere così, insomma, obiettivo, per uno studioso cattolico è abbastanza difficile, ma insomma il mettere in fila tutte queste cose dei suoi primi 22 mesi, insomma, uno vede che c'è una costanza, che c'è una visione delle cose, che c'è una certa risposta. E qui concludo con un esempio. Insomma, i miei studenti americani cattolici del Midwest sono in genere abbastanza conservatori, insomma, ecco, alcuni molto, ma loro capiscono che questo Papa sta tentando di fare la cosa del cristianesimo moderno, o del Novecento in poi, che è quella di tentare di far assomigliare la Chiesa più a Gesù Cristo. Cioè questa è la cosa. Cioè tutto il resto, vabbè, ma quella è la cosa. C'è una Chiesa che si modella più su Gesù Cristo che su Carlo Magno, o su Costantino, o su altri modelli politici. Questo loro lo vedono, è un papa molto distante da loro culturalmente, ma questo lo vedono, e questo lo vedono non solo i miei studenti, credo.